all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 8. Lo stato dei morti. Cari amici, secondo la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, sono tre gli elementi costitutivi dell'essere umano. Tre: corpo, anima e spirito. Questi tre elementi sono distinti gli uni dagli altri, ma nessuno di essi esiste indipendentemente dagli altri due. Ripeto, questi tre elementi sono distinti gli uni dagli altri, cioè corpo e anima e spirito, ma nessuno di essi esiste indipendentemente dagli altri due. Non c'è anima senza spirito e corpo uniti, perciò non c'è vita cosciente senza la presenza simultanea di ciascuno di questi tre elementi costituenti la personalità umana. Voglio ripetere, perché è molto importante questo insegnamento biblico: non c'è anima senza spirito e corpo uniti, perciò non c'è vita cosciente senza la presenza simultanea di ciascuno di questi tre elementi costituenti la personalità umana. L'anima e lo spirito, che spesso vengono presentati come una sola e stessa entità, sono due elementi ben distinti l'uno dall'altro. Leggiamo Epistola agli Ebrei, capitolo 4, versetto 12. Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Fino a dividere l'anima dallo spirito. Sono due cose diverse. La tradizione popolare è antibiblica, avendo adottato disgraziatamente la filosofia greca pagana, e vuole che ci sia il corpo e l'anima. Corpo e anima. Poi c'è il paradiso per i buoni, c'è l'inferno per i cattivi e c'è il purgatorio per quelli che sono un po' buoni, un po' cattivi. Che cosa sappiamo dello stato dei morti? Io cerco di riassumere, perché il tema è vastissimo. Cinque parole caratterizzano lo stato dei morti: silenzio, oblio, incoscienza, sonno, riposo. Questo è il messaggio della Bibbia. Adesso riprendiamo ognuno di questi termini. Silenzio. Salmo 94, versetto 17. Se il Signore non fosse stato il mio aiuto, a quest'ora l'anima mia abiterebbe il luogo del silenzio, cioè la tomba, cioè il cimitero. Sarei morto se il Signore non fosse stato il mio aiuto, io sarei nel luogo del silenzio. Salmo 115, versetto 17. Leggeremo parecchi testi. Ogni cosa deve essere provata con la parola di Dio. 115, 17. Non sono i morti che lodano il Signore, né alcuni di quelli che scendono nella tomba. I morti, secondo la Bibbia, non lodano il Signore, non cantano, non pregano, non parlano, non sanno niente. Questo è il pensiero biblico che può stupire molti, ma noi stiamo studiando la Bibbia, la base del cristianesimo. Isaia capitolo 38, versetto 18. Isaia capitolo 38, versetto 18. Poiché non è il soggiorno dei morti che possa lodarti, non è la morte che ti possa celebrare. Quelli che scendono nella tomba non possono più sperare nella tua fedeltà. Con la morte finisce la vita dell'uomo. È una verità lapalissiana, diciamo. Il silenzio. Non si parla, non si prega, non si loda. I morti sono lì in attesa della resurrezione. L'oblio. Salmo numero 6, il versetto 5. Poiché nella morte non c'è memoria di te, chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti? Nella morte non c'è memoria di te. I morti non si ricordano di niente, sono morti. Chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti? Punto interrogativo. Nessuno. L'incoscienza dei morti non soltanto sono nel luogo del silenzio, non soltanto hanno dimenticato tutto, c'è l'incoscienza. E questo è il termine, il testo classico, che dovrebbe tagliare la testa al toro. Ecclesiaste capitolo 9, versetto 5, versetto 6, versetto 10. Infatti, i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla, e per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata. I vivi sanno che moriranno, spesso lo dimenticano, ma i morti non sanno nulla. Bisognerebbe scrivere queste parole all'ingresso di ogni cimitero. I morti non sanno nulla, assolutamente nulla, è Dio che lo dichiara nella sua parola. Non c'è più nessun salario per loro, non ci sono più rivendicazioni sindacali, scioperi, lotte, niente, non c'è più niente, finito. Per essi non c'è più salario, la loro memoria è dimenticata. Quindi, silenzio, oblio, incoscienza, e poi ancora Giobbe, capitolo 14, Giobbe 14, il versetto 21. Se i suoi figli, i figli dell'uomo, salgono in onore, egli lo ignora. Se cadono in disprezzo, egli non lo vede. I morti non sanno nulla. Guai se sapessero. Se vedessero il nostro dolore, la nostra sofferenza, dopo la loro dipartita, la loro partenza, il loro venir meno alla vita, la loro morte, guai se i morti sapessero, non sanno niente. Se i figli sono in onore, egli lo ignora. Se cadono in disprezzo, egli non lo vede. È il sonno. Giobbe 14, 12. Così l'uomo giace e non risorge più, finché non vi siano più cieli. Egli non si risveglierà, né sarà più destato dal suo sonno. Si risveglierà, sì, ma alla fine, per il momento è là, dorme. E quando uno dorme non sa quello che gli succede accanto, non sa niente, dorme. Daniele, capitolo 12, versetto 2, prima parte. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Ci sarà la resurrezione. Vedremo la volta prossima. Saranno quelli che risorgeranno i primi, perché c'è, secondo l'insegnamento della Bibbia, ci sarà una prima resurrezione e poi una seconda resurrezione intervallata da 1000 anni. C'è il riposo, quindi silenzio, oblio, incoscienza, sonno, riposo. Giobbe 3:17. Giobbe 3:17. Com'è bello sfogliare le pagine della Bibbia per conoscere la verità. 3:17, Giobbe. Là cessano gli empi di tormentare gli altri. Là riposano gli stanchi. Oh sì, gli empi non tormenteranno più il loro prossimo. Quanti empi in vita hanno tormentato il loro prossimo? Quanti tormentano, affliggono il loro prossimo? Lo fanno morire anzitempo per il loro egoismo, la loro malvagità, la brama di potere e tutte quelle sciozzure, quelle porcherie che conosciamo. Là cessano gli empi di tormentare gli altri, ma non è mica finita. Ah no, gli empi, come tutti gli altri, dovranno rispondere delle opere che avranno fatto o non fatto, delle opere empie che avranno fatto. Perché il giudizio è per tutti. Ah, non ci saranno intrallazzi, non ci saranno delle valigette imbottite di denaro, il denaro non ci sarà più, non avrà più nessun valore. Il valore, sapete quale sarà? Il valore è la fede che avremo avuto in Cristo e basta. Là, nella tomba, gli empi non tormentano più gli altri. Là riposano gli stanchi. Apocalisse capitolo 6. Apocalisse capitolo 6, versetto 11. E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Il riposo. Che i morti si riposino ancora un po' di tempo, dice l'Apocalisse, prima che venga il momento del giudizio, della resa dei conti, normale, degli esami, che la vita dell'uomo è una vita di preparazione. Poi ci sono gli esami finali, beati quelli che non hanno barato e hanno studiato. Capitolo 14, testo classico su questo tema dell'Apocalisse, versetto 13. Capitolo 14, versetto 13. E udii una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Interessantissimo questo testo, cari amici. Beati i morti, pensate che la Bibbia dice che i morti sono beati, sì, beati i morti che muoiono nel Signore, che muoiono nell'ubbidienza, nella fedeltà ai principi della parola di Dio. Beati, perché, dice, si riposano delle loro fatiche, però le loro opere compiute per testificare, per testimoniare della loro fede, queste opere li seguono. Seguono o che viviamo o che moriamo, dice l'apostolo Paolo, noi siamo del Signore, sia fatta la sua volontà. Però il Signore risveglierà questi morti che ora sono nel silenzio, sono nell'oblio, sono nell'incoscienza, sono nel sonno, nel riposo, in attesa della resurrezione. Ora la Bibbia dichiara che i morti scendono nel soggiorno dei morti, o piuttosto nello Sheol Hades. Cosa significano queste parole? La parola ebraica Sheol si trova 65 volte nell'Antico Testamento, mentre Hades, parola greca, è citata 11 volte nel Nuovo Testamento. Sono parole, sono termini che si equivalgono. Lo Sheol Hades, cioè il soggiorno dei morti, attenzione, non indica in nessun caso il paradiso, né tantomeno l'inferno con le sue pene cosiddette eterne, o il purgatorio. Lo ripeto, lo Sheol Hades non indica in nessun caso il paradiso, né tantomeno l'inferno con le sue cosiddette pene eterne, oppure il purgatorio. Esso vuol dire semplicemente sepolcro, tomba, soggiorno dei morti. E tutti gli uomini, tutti vi devono scendere. Non è una novità, certo. Sapete che significato ha la parola cimitero? Viene dal greco antico chimitirion, che vuol dire luogo dove si va a dormire. È interessante, forse non lo sapevate, almeno quelli che non hanno fatto greco. Chimitirion, luogo dove si va a dormire. Gesù ha detto: Lazzaro dorme, io vado a svegliarlo. I morti non sanno nulla, l'empio ha finito di tormentare il prossimo. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Ecco la verità biblica, semplice, nuda e cruda, com'è la verità. Tutto quell'impalcatura che dice altro non è da prendere in considerazione. Se qualcosa in fatto di fede, di religione cristiana, non può essere provata onestamente, però, onestamente, lo ripeto, onestamente, coerentemente con la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, è da considerarsi nulla, nulla. La parola di Dio ci dice di avere fede nel suo messaggio, il messaggio della parola. E ora vorrei dire, cari amici, una parola per quelli che sono stati colpiti recentemente da un lutto e hanno visto scendere il loro caro nella tomba, i loro cari nella tomba, tra lacrime, sofferenza, un gran senso di solitudine. Non dimenticate che Gesù davanti alla tomba di Lazzaro pianse. Gesù pianse. È il versetto più breve di tutta la Bibbia. Gesù si identificò con l'umanità. Gesù è vicino particolarmente con i suoi angeli a quelli che sono colpiti dal dolore, sono colpiti dalla sofferenza, dalla solitudine. Ci sono persone, cari amici, che lasciano questa terra all'improvviso, ci sono di quelli che invece muoiono dopo aver sofferto per anni, anni, per decenni. Però il Dio è accanto, con la sua presenza invisibile, con i suoi angeli a quelli che soffrono, e ricorda loro le parole dell'Apocalisse che dicono: egli asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro e la morte non ci sarà più. Non ci saranno più nella nuova creazione sofferenze, grido, travagli, solitudine, non ci sarà più niente. E il Signore dice: io faccio ogni cosa nuova. Cari amici, nel problema della morte è tutto illogico, il peccato è illogico, il peccato è ingiusto, ma Cristo è venuto a morire perché noi avessimo vita e vita eterna. E Gesù ordina ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori! E così, quando Cristo ritornerà dal cielo, chiamerà coloro che dormono nella polvere della terra e si risveglieranno, ma non con i segni della morte che li hanno sfigurati sul volto. Risorgeranno eternamente giovani, immortali. Ecco quello che dice la Bibbia. Ora vorrei concludere ribadendo quanto ho detto leggendo l'Apostolo Paolo in Seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Guardate come ritorna il problema delle opere buone, che devono essere fatte come ringraziamento a Dio, non come pagamento della salvezza, che è gratuita, Cristo è morto, ma cosa possiamo fare noi? Ma siamo proprio dei pazzi se pensiamo di pagare. Ma un regalo no, non si paga. Immaginatevi voi, quando fate un regalo a qualcuno, quello tira fuori il portafoglio e vi paga. Ma c'è da offendersi. Un regalo è un regalo, non si paga. Ma cosa vogliamo pagare noi con le misere opere la salvezza in Cristo? Qui l'Apostolo Paolo dice: ogni scrittura è ispirata da Dio. Quello che c'è scritto qui nella Bibbia è la verità. Se qualcosa in campo religioso va fuori da questa verità, bisogna buttarla. Se non corrisponde alla parola di Dio, è da considerarsi niente. L'ho già detto, ma lo ripeto. La scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. E poi Colossesi capitolo 2 versetto 8. Guardate, è una messa in guardia. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Fate attenzione, c'erano già a quel tempo quelli che dicevano cose astruse, insegnavano tradizioni, filosofie che non avevano niente, come non hanno niente da spartire con la Bibbia. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia, con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Cari amici, che Dio ci aiuti ad ascoltare solamente il messaggio della Bibbia, e in un modo particolare il messaggio della Bibbia sullo stato dei morti, e non seguire né tradizioni né filosofie. Amen.